Allora, siamo
Allora,
qui
questa
con
qua
Mimmo
è
Lucano.
proprio una lezione. Allora, qui vediamo se riesco a fare una narrazione della vicenda giudiziaria. No? Nell'estate del 2016 a Riace vengono a fare un'attività di monitoraggio dallo SPRAR. Vabbè, la premessa che abbiamo fatto, il racconto che abbiamo fatto prima, comunque è utile per decifrare meglio, ma tanto per dare una cronistoria di quello che è accaduto, ovviamente questa è una mia personale ricostruzione. Nell'estate, il 20 luglio del 2016, svolgono un'attività di monitoraggio. Veramente chi lo svolge? Era una che anni prima, quando era nato il programma nazionale d'asilo, quando era nato il programma nazionale d'asilo, lei mi ha chiesto a me, no, di avere uno spazio con un'associazione di Cosenza, come c'erano i bandi annuali, no? Come operatrice, lei faceva parte di un'associazione, quindi era una persona che conoscevo. Fa quelle attività di monitoraggio emergono delle problematiche di carattere amministrativo molto forti, no? Di cui però io ero consapevole, non devo dire che. Soprattutto da quando, ecco perché vi dicevo che è utile per la ricostruzione quello che ho detto prima, da quando nel 2009 il sistema Ariadne si dilata, mentre prima c'era una sola associazione o cooperativa che gestiva, che era nata nello sbarco, no? Quindi c'era un'idea dell'accoglienza, anche dove io comunque avevo avuto un ruolo molto attivo. E che ho continuato anche da sindaco nel 2004. Ma nel 2009 da una associazione diventano sei, alcune delle quali a Riace Marina. E non aveva senso. Non aveva senso perché una delle caratteristiche, non lo so se utilizzare questa parola, ma uno degli elementi più interessanti era che l'attività di accoglienza e integrazione si svolgeva nelle cosiddette aree interne dove c'erano stati i fenomeni dell'emigrazione, questi quartieri privi di vita, di case che non servono più a nulla, quindi non le strutture collettive dell'accoglienza per ammassare le persone o come devo dire, anche semplicemente per costruire questi centri, riutilizziamo quello che esiste, no? Che sono le case degli emigranti, la rigenerazione sociale che riparte dalle aree, nel mio immaginario era la periferia, dai luoghi della Calabria dove c'era stato questo processo dello spopolamento. A Riace Marina ovviamente non aveva senso, ma proprio ribaltava, dall'altro riproponeva quegli schemi di ammassare vicino alle stazioni, proprio lontano anche dalle possibilità, delle prospettive per l'agricoltura, legate a un turismo che non c'è stato mai, insomma, nella realtà, tranne 15 giorni all'anno, non si può parlare di economia del turismo che non c'è. E però io, anche con una mia responsabilità, non ho avuto la lucidità, non lo so, non posso dire che non mi rendevo conto, no? Che chi si rapportava non aveva intenzioni etiche o politiche o ideali, ero consapevole. Però mi conveniva sul piano politico, e lo dico anche nella registrazione, per essere obiettivo, no? E perché poi nelle intercettazioni il procuratore una volta dice sì, ma questo sindaco anche perché il GIP dice ma non ha toccato un euro, no, perché non ci sono, non possiamo dimostrare questo, ma soprattutto è uno che non ha nulla come patrimonio, come conti correnti, e però questo procuratore diceva ma la risposta gliel'ho data adesso il procuratore, cioè anche se questa legislazione finisce, perché finisce dove deve finire, almeno non mi riguarda. Io, normalmente quando c'ho titubanza per parlare, però poi quando sono, come mi chiamate voi qua, parliamo. Mi potevo candidare al Parlamento Europeo, potevo approfittare della notorietà, mi volevano mettere, a un certo punto mi hanno fatto una proposta come tutte capoliste in tutte le cose italiane,
in tutte le circoscrizioni, sì.
Semplicemente io ho pensato non sono all'altezza per fare questo, mi capita in un momento dove sono molto amareggiato. Non è questa la cosa che voglio della politica vissuta da Bruxelles, dove mi devo occupare di programmazione economica. Non, io ho fatto il sindaco perché è stata una cosa bellissima, come il rapporto diretto con la comunità. E poi anche, insomma, le mie risposte, non so quanti altri avrebbero rifiutato, perché vedo che nella politica c'è da raggiungere questo... questa carriera, ad ogni cosa, alla fine per me stesso mi conveniva. Io non è che sono quella persona, appartengo alle categorie sociali più basse. Non lo so, mi dicevano tutti, ma ti conviene, ma io non posso ragionare così. Vorrei, utilizzo il condizionale, ripartire da fare il consigliere comunale del mio comune, da fare il consigliere comunale. E se mi candido lo decido in questi 2-3 giorni per le prossime elezioni del 26 maggio del 2019. Perché sono convinto che con una persona io sono legato di più, si chiama Tonino, che abbiamo ragionato molto su...
Ma Tonino Perna?
No. Non si chiama Tonino Petrolo, è una persona... Abbiamo ragionato molto per dire che cosa significa essere dentro le istituzioni, qual è la prospettiva nei governi locali. Ovviamente io provengo da una storia della politica che ho partecipato, pensavamo di poter cambiare il mondo, vengo dalle aree della sinistra più radicale, ma nel 2004 abbiamo pensato, dopo quello che c'era capitato dal 98 al 2004 per via di quello sbarco, della condivisione poi del messaggio politico del popolo curdo, io praticamente in quegli anni sono più che altro diventato un attivista del movimento di liberazione del popolo curdo. C'ho tantissimi amici, compagni sparsi in tutta Europa e poi l'idea di partecipare nel 2004 per capire come dai governi locali potevamo dare un contributo ad un'idea politica più grande. Oggi dico non mi cambia nulla se l'abbiamo fatto con le istituzioni, comunque abbiamo fatto qualcosa. E poi abbiamo incrociato questo fenomeno della migrazione, che per alcuni aspetti è, come devo dire, loro, come se loro rappresentano la persona operaia, sono i nuovi proletari. E allora siamo chiamati a dare, a dire, più che a dare, da quale parte stiamo, nei fatti, non nel... E allora, ecco che oggi è venuto il momento di dire... Ritorniamo a non essere istituzioni, non è che cambia molto, è stata una sperimentazione di un processo attraverso cui abbiamo dato, credo, un contributo alla causa ideale della sinistra, che ecco il motivo perché per una volta, perché non è che la sinistra quando assume, diciamo, il potere disattende. come tutte le cose che a viaggi piccolo, questa micro esperienza ha dimostrato che invece è possibile, no? Non disattendere e fare, abbiamo fatto un lavoro sull'acqua come bene pubblico, sui beni confiscati alla mafia, sull'accoglienza, poi quel concetto anche di comunità, ecco, facevo riferimento al fatto di mio figlio, cioè, per una volta l'amministrazione non è qualcosa che, soprattutto nelle nostre aree, dove nell'immaginario le persone che gli amministratori fanno i fatti loro, no. Detto questo, credo che la preoccupazione, non mi piace utilizzare questa parola paura, ma la preoccupazione e anche in una prima fase il ridimensionamento del messaggio politico che il viaggio rappresenta o ha rappresentato era legato a diverse prospettive, tipo ma tutta la propaganda fatta su questa, come dicevo prima, questa equazione che dramma, immigrazione significa dramma sociale, riage in pratica la ribaltava, e se la ribalta riage, che è una comunque una realtà con tutte le sue problematiche sociali del profondo sud italiano, di una delle aree più depresse, vuol dire che allora ci può essere una lettura, una visione completamente diversa dell'immigrazione. È inutile che Salvini vuole imporre o il suo pensiero, come perché ha costruito la sua fortuna elettorale unicamente su quello, facendo passare per paura il dramma che è stato avvertito da tutti per le insicurezze generali, che quello era il motivo, allora lui è stato così sicuro, così, questo spiega in parte questo successo. Sì. Ma per una volta la sinistra doveva essere annientata, faceva paura il pensiero politico, e non solo doveva essere annientato, fermato come progetto, ma demolito il messaggio delle persone che lo portavano avanti, demolito il messaggio, perché e su questo c'è una similitudine tra la nuova strategia delle mafie, che non ammazzano più le persone, ma vogliono ammazzare il pensiero, distruggere il messaggio, infangare le persone. Non conviene fare. Io sono tranquillo, a me non mi fanno niente, perché mi fa invece un'altra strategia oppressiva che vuole della Calabria che tutto deve essere legato ad una dimensione giudiziaria. È una strategia oppressiva che io nel mio immaginario non vedo una cosa della strada, un mafioso come uno abitualmente può pensare, che la manovalanza che vengono, ma questa è l'ultima preoccupazione, e da sindaco e anche da normale cittadino. Mi fanno paura invece le persone altalocate, chi rappresenta il vertice del potere. Ecco perché sono sempre convinto, questa parola per me è giustizia proletaria, giustizia evangelica, sono uguali, vanno verso un unico orizzonte. E sono convinto che le caste si posizionano, anche negli ambiti giudiziari, si posizionano ai livelli più alti. Io alla fine che cosa ho rappresentato? Ho rappresentato i problemi degli ultimi, ma tu ti rendi conto che io mi hanno fatto pagare per i matrimoni, per tre presunti matrimoni che poi non sono stati fatti. Quindi arriveremo al punto che mi diranno assolto per non aver commesso il fatto. No. Se vogliamo, per quanto riguarda le misure cautelari, l'impianto accusatorio generale invece, che un giudice, non gli avvocati, gli ha detto: ma che cosa avete fatto? Qua aveva demolito questo impianto accusatorio, fatto di tanti, ma che entrava nel merito del cosiddetto modello Riace, che io invece avevo pensato vabbè, a parte la mia situazione personale, come, che inizia come volontario, come attivista politico del movimento curdo, e poi continuata da sindaco, no? Io potrei dire, rispondo sul piano penale a livello personale, se le cooperative si sono approfittate, sono problemi loro, hanno tradito intanto e disatteso la mia fiducia, ma di questo io ero consapevole, come ho detto prima. Ma probabilmente mi conveniva, per un'estrema, diciamo, confessione sul piano della mia attività, ma non è che mi conveniva perché dovevo rappresentare il potere per farmi i fatti miei, assolutamente no, per continuare un processo e dare un contributo per dire si può fare, perché dentro quest'area nostra non è per nulla facile immaginare che io mi sono trovato con quei 35 euro ho fatto l'impossibile e anche a discapito della mia famiglia su un piano strettamente personale. Tutto questo credo che doveva essere come messaggio annullato e anche infangato, in modo perché io l'ho capito come esperienza personale. Ci sono due ambiti: uno, quello giudiziario, rimanendo nell'ambito, diciamo, delle vicende giudiziarie, uno giudiziario e uno mediatico. Ai giudici, attenzione, forse non interessa solo quello giudiziario, interessa forse di più quello mediatico. Loro, ecco, mi ricollego a quello che volevo dire prima come strategia delle mafie e delle cosiddette e dei poteri forti, di quelli che tutte e due adesso sono orientate a limitare o a denigrare l'avversario, a distruggere, infangandolo. La Guardia di Finanza, come si spiega in un'area così, diciamo, dove c'è questa presenza delle mafie, dove ci sono tantissime cose negative, che gli ospedali non funzionano, degradi ambientali, discariche, i problemi di un territorio veramente al limite. Come mai il caso Riace diventa prioritario nel volere per forza ostacolare o distruggere? Allora io dico, il tentativo, perché mi hanno fatto le misure cautelari il 2 ottobre del 2018? E prima del 2 ottobre che cosa era successo? Era successo che, e ritorno così alla narrazione della cronistoria, che a seguito di una attività di monitoraggio di quelli che normalmente ci sono nei progetti dello SPRAR, emergono queste contraddizioni di carattere amministrativo. Probabilmente la persona che ha fatto non ha avuto la consapevolezza di quello che sarebbe poi accaduto, perché tra l'altro era anche una mia amica, no? Poi era, non lo so se c'era l'invidia, se c'è, perché mi avevano messo su una rivista americana che è una persona famosa, una persona, una cosa di un americano. Io non ho mai conosciuto questa persona, non è che gliel'ho chiesto io, faceva bene a farsi i fatti suoi, oggi lo dico magari senza, sono le cose delle graduatorie. Allora, facciamo questa vista di monitoraggio, questa attività, emergono, e intanto la mandano al comune di Riace, ma alla prefettura di Reggio Calabria, dove intanto il prefetto, il primo settembre del 2016, è un prefetto nuovo che veniva da Modena c'era stato delle problematiche con i sindaci della sinistra per via della concessione degli spazi all'organizzazione Forza Nuova, no? Qualcuno me l'aveva detto a me, questo prefetto. Io non avevo mai avuto da sindaco nessun problema con i prefetti, con nessuno, per quanto riguarda i rapporti. Un comune, da quel punto di vista, un comune normale. Ma il primo settembre del 2016 vado a parlare col prefetto, io, con questo nuovo prefetto, e mi dice: anzi lo invito io con una nota scritta a venire a verificare, a fare un'attività, diciamo, di ispezione più puntuale e non a campione come era stata definita l'attività di monitoraggio. Perché tutto sommato io pensavo, malgrado le anomalie burocratiche, comunque che c'erano aspetti positivi a Riace, no? Rispetto al panorama dell'accoglienza, diciamo, anche rapportato a quello che accade in Italia. Che succede? Succede che vengono a fare questa ispezione e quello che viene, il dirigente, quando c'è due, io lo conosco quelle persone e subito fa questo lavoro, dice ma Maria c'è una cosa che si distingue. Dopo un mese arriva questo report, questa relazione, e che io giudico molto contraddittoria ad una premessa dove vengono elencate anche con delle affermazioni molto perentorie. Il modello assicura la massima, il massimo contributo nell'interesse dei rifugiati presenti. A seguire poi una elencazione di criticità molto, come devo dire, alle quali io comunque ho fatto le mie controdeduzioni. Erano tutte criticabili quelle cose che avevano scritto. Il problema è che avevano indicato comunque in quella relazione, c'erano stati due elementi secondo me. Uno, che l'avevano data al giornale per una divulgazione a livello nazionale che fa cominciare una denigrazione del modello Riace, la prima volta che c'è una, perché gli dava fastidio a quelli della destra, che, e perché io avevo ribadito non tanto di dire questo è un processo legato alla sinistra, non c'è bisogno, che, no, c'è bisogno manco che lo dici, è nell'anima delle cose che si capisce che c'è una attenzione, come ho detto io, per i nuovi proletari, no? Che succede? Succede che che alla fine di questo report c'è scritto sarebbero utili approfondimenti da parte del magistrato contabile e del magistrato penale. Quando il 4 ottobre del 2017 mi fanno l'avviso di garanzia, con 2017, me lo ricordo perfettamente quelle cose. Poi ritorno là, è il mio modo per difendermi questo, perché passate del 2017, mi fanno l'avviso di garanzia. Il giorno dopo, è una cosa eclatante questo avviso di garanzia, no? Con la Guardia di Finanza, con organizzati, tutto, hanno il compito di divulgare, di demolire, di devono dire che Riace è come tutti gli altri, che questo sindaco non è vero, la sinistra si distingue come tutti gli altri, no? Allora io ho dovuto resistere, anche per rispetto di un'idea, lo dico senza retorica, di tutti i compagni, ecco perché quando ho reagito in quel modo, io in realtà pensavo non è giusto questo, che ci confondono come se siamo tutti uguali nella mediocrità della politica. Allora, fanno queste cose, il giorno dopo l'avvocato mi dice andiamo a fare dichiarazioni spontanee al PM e quando vado là mi dicono sindaco è un atto dovuto perché la prefettura nel report ci ha coinvolto, quindi noi non è un atto dovuto, no? E comincia questo percorso, mi fanno intercettazioni ambientali, telefoniche, nella macchina. Praticamente la mia vita era ai raggi X su tutto quello, sui documentazioni. Che succede? Che arriviamo, un altro elemento utile e secondo me un po' che porta una chiave di lettura diversa, è che il prefetto poi fa fare, una volta che viene fuori quella relazione da parte della, per lo SPRAR, siccome in viaggio c'era lo SPRAR ma c'era anche il CAS, 165 posti, 160 posti, quindi uguali, e non solo uguali come numero di posti, ma uguali anche come servizi. Tra l'altro c'era una circolare del Ministero degli Interni che portava verso un unico binario, utilizzavo questo termine, perché non si può fare una differenziazione in un piccolo comune, in un piccolo centro di 1600 abitanti, dove ci sono più di 300 persone, i rifugiati non avrebbero, non avremmo potuto gestire i servizi se ci fossero state delle differenziazioni. Quindi vengono a fare questa volta 5 funzionari, più un dirigente della prefettura, e fanno per almeno 20 giorni un'attività, una ispezione sul CAS. Fanno questo lavoro e siccome c'era stata in precedenza questa ispezione sullo SPRAR e c'era stato un caso mediatico, allora loro, questi 5 funzionari più il dirigente di settore della prefettura di Reggio Calabria, hanno fatto le cose secondo me con molta più attenzione, andando nelle case, facendo foto, nella scuola, parlando con gli operatori, con i rifugiati, hanno fatto documentazione fotografica. Alla fine loro finiscono e non trapela nulla, c'è solo segreto. E io chiedo, come anche sul piano, come devo dire, formale, per iscritto, chiedo la relazione. Anzi, mi presento al vicario, si chiama Listani, che tra l'altro adesso è il prefetto, dico: dottoressa, ma io mi ha detto, ma lei non è, mi ha detto lei, ho capito che non erano buone le cose, ma dice, non è che lei per forza deve avere questa relazione. Come, dottoressa? Scusatemi, c'è una legge sulla trasparenza degli atti, ma se voi l'avete anche divulgata al giornale, dice, no, non siamo state noi, ma scusatemi, perché adesso non mi volete dare questa relazione? Ma, e poi mi fa lei, ma lei è sicuro che questa relazione è positiva? Io non lo so che cos'è. Le persone che hanno fatto questo lavoro sono della prefettura, hanno rapporti più con voi che con me. Io che cosa devo prendere atto? Che se anche il CAS conferma tutte queste criticità e contraddizioni, e ovviamente io come sindaco devo riunire tutte le associazioni e di dire che cosa sta succedendo, che cosa... Non mi vogliono dare. E un mio amico magistrato, che è stato sempre vicino ed era anche amareggiato, mi ha detto: chiediamola, ha detto lui, tramite la procura di Reggio Calabria. Intanto io avevo avuto, ecco, un altro episodio, al 25 ottobre del 2017, una riunione al Ministero degli Interni voluta dal Presidente della Regione Calabria, che intanto si era avvicinato umanamente a me e quindi al mio comune, e che lui all'epoca aveva coinvolto l'ex Ministro degli Interni, con il quale erano compagni di lungo corso, no? Del Partito Comunista, essendo Minniti vicino a Reggio Calabria. Ed era venuto Minniti il 24 ottobre del 2017, era venuto a Taverna come Ministro degli Interni con tutti i prefetti al suo seguito, e hanno avuto la possibilità con il Presidente Oliverio e con i prefetti di convocare una riunione con me a Roma il 25 ottobre del 2017. Sono andato col treno e dalla stazione Termini a piedi vado, a mezzogiorno c'era questa riunione, e il prefetto mi ha aggredito di Reggio. Ma che cosa la vuole questa relazione? È peggio delle altre, non gli conviene. Va bene, comunque non vi arrabbiate, se me lo volete dare me la date, alla fine non l'abbiamo. Minniti era preoccupato della sua vicenda politica, perché il 4 marzo del 2018
sono le elezioni.
Ci sarebbero state le elezioni
nazionali.
Minniti ha avuto un ruolo di silenzio, lui non ha parlato mai. Quando andavo io durante quell'estate, perché intanto Questa deduzione aveva prodotto che il blocco dei fondi ed una enorme difficoltà sia nel CAS e sia nello SPRAR. Ancora oggi non ci hanno pagato. E andavo a parlare con il capo dipartimento, che si chiama Mario Morcone, il quale era tutto molto vago, il sindaco, io lo so, tu sei una persona per bene, ma cosa c'entra questo? Io non vengo qua per questo, io vengo come sindaco di un comune che gestisce questi progetti che sono importanti, perché il mio comune ha 1600 abitanti, ci sono 350 cittadini immigrati legati ai progetti, più quelli che lavorano, per me è un fatto prioritario. In sostanza non capivo, non riuscivo. Il 25 ottobre Minniti non mi riceve mai, il prefetto mi dice quelle cose, non mi vuole dare quella relazione. Questo mio amico magistrato, chiamiamolo attraverso la procura, finalmente dopo una settimana arriva questa relazione, che non solo è una cosa positiva, ma i funzionari probabilmente la fanno come il racconto di una favola. E difatti è strana anche come utilizzo della, come devo dire, della terminologia. Non è tipica che tu leggi un rapporto di una delle... Eppure loro, ho pensato, erano 5 persone che hanno tutti almeno 30 anni di esperienza come funzionari della prefettura. Si vede che io ho interpretato così. Si sono riuniti e come sanno loro cose? Dice, qua stanno facendo una cosa ingiusta. Cioè loro fanno quello che il prefetto definisce il racconto di una fiaba, e difatti al dirigente, si chiama Campolo, lo sposta, viene trasferito, non è più dirigente del settore immigrazione, da quel momento lo cacciano. Però la relazione ce l'ho nelle mani io, e poi abbiamo fatto una divulgazione anche. Praticamente ribalta, ma lo ribalta in una forma poetica. Rimangono meravigliati loro dell'esperienza, ma una forma scritta in quel modo, in maniera eclatante, ma supportata da documentazione. No. Comunque ci sono, difatti abbiamo fatto con gli avvocati un esposto alla DDA di Reggio Calabria per dire che come mai la prefettura ci sono queste due relazioni fortemente contrastanti, una delle quali fa cominciare l'iter giudiziario, come dice il PM, il 4 ottobre del 2017, dice il PM, per noi un atto dovuto, questa relazione della prefettura, del CAS, arriva il 20 febbraio del 2018. Passiamo, arriviamo, andiamo avanti, in estate del 2018 non arrivano i fondi dello SPRAR, entriamo in crisi, facciamo sciopero. Al 2 ottobre del 2018 a casa mia arrivano la mattina verso le 7, mi suonano, era quasi estate. Ho guardato la porta e ho visto tutte queste macchine della Guardia di Finanza. Che cosa è successo? Mi ha detto uno, dobbiamo entrare. E poi mi hanno spiegato che mi devono portare a Locri, che mi devo vestire subito, perché mi devono fare misure cautelari. E poi durante il tragitto non... Mi hanno detto che mi devono fare solo, vogliono i miei documenti, ho dovuto mettere le mani per le impronte, e poi mi riportano a casa e mi dicono che sono agli arresti domiciliari. Mi danno una specie di, una ordinanza, l'hanno chiamata loro, e mi contestano che i reati sono favoreggiamento all'immigrazione clandestina e per la raccolta dei rifiuti.
Famoso ASI.
No, la raccolta dei rifiuti per avere dato a due cooperative del luogo senza che avevano i requisiti previsti dalla legge. Allora, dopo due giorni andiamo
sì, dopo due giorni c'è il decreto sicurezza pubblicato in Gazzetta perché è contro il proprio 2018.
Il 3 ottobre, il giorno dopo, andiamo al Tribunale di Locri, questa volta non più alla Guardia di Finanza, come l'anno prima, andiamo al Tribunale, dove c'è un ragazzo come giudice. E mi dice... in un momento che c'è la pausa, no? Ah, quando io volevo parlare di tutto il sistema dell'accoglienza, di quel... lui non gli interessava, mi diceva, sindaco, lei mi deve dire solo i due reati che io le sto contestando, capo Y, capo T, favoreggiamento, su questo c'era una cosa, così qua mi hanno registrato, lei mi deve dire questo. Perché mi può dire quello che vuole, però non le conviene, perché io non è, tutto il resto ho pensato da me, ho capito delle cose e le ho scritte là. Per me questo va bene. E parliamo dei due reati, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e raccolta differenziata. Finisce questa cosa e poi quando me ne sto andando mi ha detto lui di non essere amareggiato, che mi lascia, che mi vengono gli amici a casa, che posso telefonare, che possono venire la televisione, possono venire chiunque. E poi rivolgendosi a tutti gli diceva, quando il sindaco viene all'Locri, lo chiamiamo noi, non andate né con la macchina dei carabinieri, né con la guardia di finanza, deve venire da solo. Il 16 ottobre del 2018, a Reggio Calabria, al Tribunale dell'Esame, la mattina facciamo questo incontro e invece degli arresti domiciliari mi mettono di trovarmi un posto. Pomeriggio mi arriva il maresciallo, dice sindaco, lei deve lasciare subito Riace, però la notizia buona è che è libero, tranne di Riace può andare in tutto il resto dell'Italia, dell'Europa. E da quel giorno io sono qua a Caulonia perché un mio amico un amico del commercialista mi ha dato l'opportunità di avere una casa, non è una cosa speciale, ma io non sono abituato nelle cose. Che cosa posso dire? Che dopo si è scatenato, c'è stata una prima manifestazione il 6 ottobre e è stata una cosa imponente di tante persone che sono arrivate. Mano a mano è come se c'è una qualcosa che, come la gente ha capito, come, perché il tentativo di denigrarmi era soprattutto legato agli aspetti economici, perché il colonnello della Guardia di Finanza o chi... Perché io penso che ci sono delle regie che sono sopra la nostra testa e loro pensano che tutte le persone, dice, e soprattutto come nei nostri ambienti, quando voi vi presentavate, no? Che venite tutti da un'idea politica dell'economia sociale solidale, del cosiddetto terzo settore, che alla fine siamo tutti legati ad un'idea di interesse economico, che quando tu sei vicino ai soldi non possono immaginare che ci sono altri valori che prescindono, per i quali tu ci credi, che vengono prima, che hai avuto una maturazione delle cose che non... Però mano a mano gli salta questa cosa, gli brucia, che quando il GIP gli dice, ma e lo scrive sull'ordinanza, questo sindaco non ha fatto nulla, oppure la Cassazione ha agito per fini moralmente apprezzabili, oppure che dice non è un fatto solo umano, ma è un fatto di legge sulla raccolta dei rifiuti, no? Sono queste cose, che questi contrasti, la prefettura, una relazione e l'altra relazione, una racconta la favola e l'altra, il GIP racconta così, il tribunale così, la Cassazione racconta così. Ci sono tanti elementi fortemente contrastanti. No? E perché
non si è sentita la domanda, scusa, non si è sentita la domanda, siccome poi questo è per la radio, perché dopo la Cassazione c'è stata questa ripresa?
L'avvocato dice che una cosa mai vista questa, soprattutto perché il problema era sul capo T, che è una cosa tecnica, ma è per la raccolta dei rifiuti. Che cosa ho fatto io nella raccolta dei rifiuti? E te lo racconto a te, così come esattamente l'ho raccontato al GIP. Quando ho cominciato a fare il sindaco i primi anni, nella nostra area, nel nostro comprensorio, c'era una situazione molto devastante dei rifiuti. C'erano tutti cumuli, come Napoli, vi ricordate bene per televisione? Così erano i paesi della Calabria. Io mi vergognavo quando venivano, ero il primo anno sindaco e ho vissuto
come Roma, noi ce l'abbiamo
come un incubo, no? Poi con un'applicazione molto semplice, molto, ho conosciuto un mio amico di Botticello che mi ha regalato un libro, da un rifiuto una risorsa, no? Ed è stata una luce per me, perché cosa ho fatto? Ho pensato, è bellissimo se noi possiamo, prima di tutto ero orientato sempre che come sindaco il problema più grande è il lavoro, che anche da qualsiasi cosa noi dobbiamo capire come nella gestione può essere utile per costruire delle opportunità anche del lavoro, no? E allora quando da un rifiuto una risorsa, ho cercato, il tecnico comunale non mi assecondava, però io ero, mi dava entusiasmo questo, no? Di capire come 10 ragazzi di Riace, io immaginavo, potevano trovare lavoro nei rifiuti, non le holding, non... Allora ho fatto una riunione al municipio, ma di cui non ho, diciamo, dato un risalto formale, che ho convocato, semplicemente abbiamo dato voce che nella sala del comune, che utilizzavo come luogo di aggregazione, di venire a delle persone, dei giovani, che facciamo, vogliamo capire se può nascere un'opportunità di lavoro in un contesto. E allora piano piano abbiamo formato due cooperative, una da quel processo, cooperativa Aquiloni e cooperativa Eco Riace. Avevamo questo con l'ufficio tecnico, intanto abbiamo gestito tra Riace Superiore e Riace Marina per fare un'isola ecologica. Con poco soldi l'abbiamo fatto, con 30.000 euro per fare la piattaforma, l'abbiamo fatta a norma, in modo che io pensavo, davo un contributo come processo politico anche negli aspetti di fare materialmente la cosa, no? Di fare una raccolta porta a porta, perché volevamo eliminare tutti questi contenitori che io vedevo come un incubo l'estate, che eliminare il rapporto che avevamo con la Locre d'Ambiente, che era una specie di holding, come ce ne sono tanti in Calabria, che gestiscono tanti comuni che poi in estate non riescono. Allora, e poi fare, addirittura l'abbiamo fatto di legno con la cooperativa Aquiloni, i contenitori di legno, con gli asini, i carrettini. Abbiamo voluto dare, trasmettere anche un messaggio estetico, che era come devo dire, anche con l'accoglienza c'erano questi laboratori, il vasario di Kabul, gli aquiloni di Islamabad, la magliaia di Herat, poi gli asini, che era un po' il simbolo dell'identità del luogo, gli asini, poi anche i carretti fatti dai Rom. Era bellissimo questo messaggio estetico, gli asini autoctoni, abbiamo girato nelle campagne. Alla fine questo ha portato anche una pulizia a Riace, no? Perché eliminando questi contenitori, i contenitori, eliminando la spazzatura nelle strade e con motivazione da parte delle persone del luogo che per la prima volta lavorano a Riace stesso, 10. due, specialmente uno che era veramente un povero Cristo, come dice Vinicio Capostella, una persona che non aveva mai lavorato nella sua vita, si chiama Biagio, era già avanti con gli anni, era un povero Cristo che si presentava la sera quando abbiamo fatto quella famosa riunione per costruire questa cooperativa. Ho seguito passo passo, abbiamo portato, ci siamo affrancati, glielo ho detto al GIP, te lo dico pure a te, in una regione, questo settore è nel dominio delle mafie, vadano a guardare il termovalorizzatore di Gioia Tauro, o quando occultano con le navi dei veleni i rifiuti pericolosi, nessuno ha parlato. L'affidamento alla cooperativa Aquilone è stato di 51.000 euro, che ha come localizzazione il Riace e il centro storico, con i carrettini, alla cooperativa Eco Riace e Riace Marina, e poi loro portavano i rifiuti nell'isola ecologica, li lasciavano nei container e poi seguivano la piattaforma CONAI per i rifiuti differenziati a Palmi e la discarica consortile a Siderno per i rifiuti indifferenziati per gli umidi organici. Abbiamo portato come una pulizia 51.000 euro, 54.000 euro, più 5.000 euro per l'affitto dei container nella nostra isola ecologica. Questo fatto, signor giudice, voi mi state arrestando per questo. Si è messo a ridere il giudice, che si è trasferito. La Cassazione che dice? Che cosa avete fatto? 5 giudici a Roma gli dicono, ma non ha agito in maniera monocratica, perché avevamo fatto anche come processo formale, istituito l'albo delle cooperative sociali comunali, perché l'albo regionale non è l'operativo. Abbiamo fatto l'affidamento diretto alle due cooperative, nate nei modi come ho descritto, tramite consiglio comunale. Quindi c'era il parere favorevole del responsabile dell'area tecnica, parere favorevole del responsabile dell'area finanziaria e parere favorevole del segretario comunale, che non ha contestato la legittimità dell'atto amministrativo. Quindi ho agito in maniera collegiale praticamente la Cassazione ripete esattamente quello che io sto dicendo. 5 giudici, quello che noi abbiamo detto in fase di riesame, l'ha detto l'avvocato, ma è uguale nelle sostanze e nelle parole probabilmente a quello che io vi sto dicendo adesso. E difatti il giudice della Cassazione che dice? Il sindaco non ha agito per umanità o per lo lascia ad altre cose, ma ha agito come prevede la legge, perché sotto 150.000 euro si può dare l'affidamento diretto, perché siamo sotto la soglia comunitaria di 150.000 euro. Che cosa è successo? Io questo non lo so. Gli avvocati rimangono senza parole. C'è una violazione del diritto questo. Poi per quanto riguarda i matrimoni, lasciamo perdere.
Lasciamo perdere perché non ci sono mai stati. E poi sui matrimoni bisognerebbe.
Poi il giorno stesso che hanno fatto, da quando la Cassazione dice, ribalta queste cose, manda messaggi molto forti, no? Che succede? Succede che quella sera stessa mi chiamano i carabinieri di Caulonia e mi dicono, mi cercavano con la macchina come un pregiudicato, babbo, dice il sindaco deve venire che dobbiamo notificarle. Quando vado là mi notificano una chiusura delle indagini, ma che equivale ad un avviso di garanzia. E perché cosa? Perché lo leggano, mi ha detto. E sono andato a casa e me lo sono letto. Sono rimasto senza parole. Ma perché? Perché mi contestavano che mancava nelle case che abbiamo utilizzato, che mancava il certificato di abitabilità, no? Mo, perché mi sono da una parte ride, ma da un'altra parte è stato per me molto brutto, perché ma come? Perché la richiesta per ospitare le persone che venivano al porto di Reggio Calabria, perché c'è stata una fase in cui il porto di Reggio era sollecitato quasi quotidianamente da arrivi, da arrivi, da arrivi. Era diventato come Lampedusa. Allora, dalla prefettura mi chiamavano perché volevano l'accoglienza. Da quando mi telefonavano a subito, no? Dopo un'ora, due ore, il tempo da Reggio Calabria. Io questo ero portato a dire va bene, perché ormai Riace era una mission locale, anche forzando alcune volte la mano, dicendo alle cooperative dobbiamo essere in questo periodo, sono queste emergenze, mi dovete dare una mano d'aiuto. E ho contattato nella fattispecie una cooperativa di Riace Marina, si chiama Girasole, che mi ha dato disponibilità e io l'ho mandato là. Dopo lo stesso giorno che ci rinviene al giudizio il GUP, per rafforzare l'aspetto mediatico, il giorno dopo il sindaco è inviato a giudizio e nuova tempesta, un nuovo avviso di garanzia per frode. Ma come? Se tu sei la prefettura, siete pure vigliacchi, quello voglio dire, ma se siete voi che mi chiedete di ospitarvi le persone, di farvi un piacere, perché non sapete come dovete fare, ma che almeno qualcuno oggi dicesse ma sì, glielo abbiamo chiesto noi come dignità. E tu poi mi dici che manca il certificato di abitabilità. Intanto se io dicevo no, oppure se vi fate i fatti vostri e non mi disturbate, ma io non è un problema che mi disturbate, perché lo so che c'è questa emergenza, sono persone che sono in fuga dalle guerre, sono contento di essere utile, no? Ma che addirittura poi mi dici che manca l'abitabilità e che poi scopriamo che nemmeno il tribunale di Locri c'ha l'abitabilità, allora il procuratore, che cosa succede? Tu non hai l'avviso di garanzia a me e il tribunale, che è la casa, il palazzo di giustizia, ha praticamente voi gestito la giustizia nell'illegalità, perché semplicemente non ce l'avete il certificato di abitabilità, così come non ce l'ha la caserma di Riace. Così come non ce l'ha l'ospedale,
così come non ce l'hanno un sacco di case dove abitiamo.
E poi addirittura abbiamo fatto una fattoria didattica da un luogo di degrado. Se voi domani andate a Riace, andate a guardarla, perché ha racconta anche un messaggio estetico bellissimo, perché abbiamo fatto i ricoveri per gli animali, nell'intenzione abbiamo fatto la raccolta delle acque, lì c'è una protezione anche del territorio, è una cosa ambientale bellissima, con le tegole recuperate nelle campagne, nei mandrili abbandonati, hanno messo i sigilli, gli asino, come si chiama l'asino, come in una terra di mafia, ma non c'è il limite, ma non voglio dire nemmeno che devo fare una polemica, perché la cosa è più profonda.
Esattamente.
Ti ho raccontato tutto.
Ti ringraziamo veramente tantissimo. Grazie mille e ti diciamo che siamo con te, ma più che con te siamo anche con il progetto e con l'idea che c'è dietro questo progetto.